On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Young Brothers. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
Alle porte del Campidoglio sono presenti le statue di Castore e Polluce, i fratelli Dioscuri dell'epica greca. Figli di Zeus, trasformatosi nell'occasione in un cigno, e di Leda, sono famosi per aver compiuto ogni loro impresa insieme. Principi di Sparta, parteciparono alla spedizione degli Argonauti e Poseidone affidò loro il controllo dei venti e dei mari. Vissero la loro esistenza impresa dopo impresa, fin quando Castore non finì ucciso per mano di un'altra Argonauta, Ida. Il dolore di Polluce sarà tale che Zeus, mosso a compassione, decise di donare a entrambi l'immortalità, concedendogli la possibilità di vivere nel cielo, nella forma della costellazione dei gemelli. I protagonisti della nostra storia non sono dei gemelli, ciò nonostante compiranno ogni loro impresa in un'arte, la musica, di cui i Dioscuri erano patroni, insieme. Stiamo parlando di Angus e Malcolm Young e ovviamente del gruppo da loro creato, gli AC/DC. La famiglia Young è piuttosto numerosa. L'operaio William e la casalinga Margaret, che condividono lo stesso cognome ancor prima di essere sposati, hanno già quattro figli quando nel 1940 Will si arruola nella Royal Air Force come ingegnere di volo. Tornato dalla guerra, la coppia di figli ne ha altri due, Malcolm, 6 gennaio 1953, e Angus, che viene alla luce il 31 marzo del 1956. La famiglia non versa in una situazione economica favorevole. William non fatica certo a trovare un lavoro a Glasgow, ma trovarne uno fisso è ben altra faccenda. Il pesantissimo inverno del 1960 è l'ultima goccia. La Scozia viene letteralmente seppellita dalla neve, fa un freddo polare, la TV passa uno sport in cui si promette assistenza alle famiglie che desiderassero trasferirsi in Australia, dove lavoro e clima non sono un problema. E la famiglia Young non ha più nulla da perdere, tutto da guadagnare, e decide dunque di mollare la propria vita e trasferirsi nei pressi di Sydney. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Non tutti gli Young in realtà. Alexander, ad esempio, è già un discreto chitarrista, lavora come turnista a Londra e decide di rimanere nel Regno Unito. Non è un caso isolato. tutti i maschi della famiglia Young, che hanno una sola figlia, Margaret, a cui va tutta la nostra solidarietà, suonano. Stephen, il maggiore, suona il piano. Gli altri invece seguiranno tutti l'esempio di Alexander, secondogenito, e diventeranno dunque chitarristi. Soldi per le lezioni, d'altra parte, non ce n'erano, e dunque sfruttavano tutti in casa gli insegnamenti del fratello. Se verso le lezioni di musica di Alexander, Malcolm e Angus avevano un interesse sperticato, verso le lezioni a scuola quasi nessuno. Ambedue lasceranno prima del diploma per poter iniziare a lavorare. Angus troverà posto in una tipografia. Leggenda vuole che abbia stampato giornaletti porno, in realtà semplicemente riviste per uomini, mentre Malcolm trova posto in una fabbrica di reggiseni. Il loro obiettivo nella vita, però, quello di tutti i maschi di casa Young, è di diventare musicisti. Il perché è facile da intuire: sono la generazione che ha visto il rock esplodere negli anni 60 come fenomeno mondiale e ovviamente vogliono seguire quella strada. Ora, ci si aspetterebbe che avendo 5 fratelli che suonano tutti e 5 formino una band insieme, e invece no. Se Stevie, il più grande, aveva già preso un'altra direzione, se Alexander faceva già il turnista, beh, restavano George, Malcolm e Angus per suonare insieme. Eppure, a ognuno dei fratelli Young piace fare il fratello maggiore di quello che ha subito sotto. George lo fa con Malcolm e Malcolm lo fa con Angus. E il risultato è che nessuno vuole suonare con il fratellino piccolo. Nello specifico, Malcolm, che ha ben 3 fratelli maggiori, ama fare il gradasso con Angus, l'unico più piccolo di lui sia anagraficamente che come altezza. Il 1,60 m di Malcolm basta infatti per svettare sul 1,57 m di Angus. Quando Malcolm suona, non lo vuole fra i piedi, lo caccia dalla stanza. Malcolm si esercita e Angus, dall'altra stanza, prova a seguire in silenzio, senza chitarra attaccata all'amplificatore, gli esercizi del fratello maggiore. Nel frattempo, però, è George, il membro della band, che coglie il primo grande successo musicale. Infatti, entra a far parte insieme a Harry Vanda, un ragazzo che avevano conosciuto letteralmente nel momento del loro arrivo in Australia, degli Easy Beats, che con il singolo Friday on My Mind vendono più di chiunque altro nella storia australiana, al punto che vengono chiamati a suonare in Inghilterra. Le cose, però, nella perfida Albione non andranno benissimo. George dovrà fare ritorno qualche anno dopo, coperto di debiti. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Malcolm, però, aveva assistito a tutta la parabola del fratello maggiore. Vedendolo suonare, aveva capito che era giunto anche per lui il momento di agire. Doveva entrare al più presto in una band ed era stanco di dover lavorare tutto il giorno e suonare solo di notte. Ha ascoltato il materiale del fratello, l'ha confrontato con il suo e ha pensato che in realtà non aveva niente di meno di George. Se ce l'aveva fatta George, poteva farcela anche Malcolm. Malcolm naturalmente non pensa minimamente di suonare con i propri fratelli, ma l'occasione che scatenerà tutti gli eventi successivi è data proprio dal ritorno a Sydney di George. Quando era partito, i due fratelli erano troppo piccoli, ancora non suonavano, ma adesso che è tornato e che hanno imparato a imbracciare lo strumento, beh, i tre possono condividere questa passione insieme e George li porta insieme a gemmare. E mentre suonano tutti e tre insieme, Malcolm si gira verso uno dei suoi fratelli con uno sguardo di estremo stupore. E non verso George, non verso il maggiore, ma verso Angus, il più piccolo. Diavolo se l'avevo sottovalutato. Accidenti come suona. Oltretutto, Malcolm capisce che il suo, il proprio carattere, non è l'ideale per sfondare. Lui è metodico, è un calcolatore. Scrive un riff dietro l'altro già da anni senza tregua. Ma Angus, Angus ha l'argento vivo addosso ed è quello che serve per sfondare. È una sorta di folletto magico iperattivo. Anche la sua statura effettivamente tende a collimare con questa immagine, che ne pensa una e ne fa mille. E questo quando non ha la chitarra addosso. Quando la chitarra se la mette addosso è assolutamente incapace di stare fermo anche solo un millisecondo. Dirà in seguito di aver fatto marcire il legno della sua prima SG, che custodisce ancora, per quanto sudore e saliva ci ha perso sopra. tuttavia, pur riconoscendo la potenzialità incredibile di Angus, Malcolm è sempre il maggiore. Decide che suoneranno insieme, ma che il solista sarà lui e il fratellino piccolo si accontenterà di fare il ritmico. Angus, d'altronde, non aspettava altro nella vita che uno dei suoi fratelli più grandi lo chiamasse per formare una band insieme e accetta immediatamente, senza condizioni. Quale band? Beh, la band che George stava tentando di trapiantare in Australia. Era una formazione con cui aveva suonato in Inghilterra, ma che lì non aveva avuto successo, la Marcus Hook Crawl Band. Sono George, Harry Vamba e mancano due chitarristi, e quindi dentro Malcolm e dentro Angus. Eppure la formazione non ha alcun successo, il disco esce, ma Malcolm e Angus se ne sono già andati. Hanno capito che quella roba che vuole fare George non ha alcun futuro. Anche George lo sapeva benissimo, lo ammetterà più avanti. Dirà che suonava la musica che i quindicenni ascoltano prima di passare ai Pink Floyd. In ogni caso, i due fratelli, Malcolm e Angus, prendono due vie diverse. Angus la via del cazzone, forma una band, i Tantrum, con cui sostanzialmente si limita a infinite jam notturne. Malcolm, invece, decide di fare le cose per bene. Inizia a fare la lista di tutte le persone con cui ha suonato e ne identifica due che avevano suonato con lui nei Velvet Underground. No, non quei Velvet Underground, naturalmente, una formazione semi sconosciuta australiana. Si chiamano Mick e Colin. A essi si aggiunge un cantante, Dave Evans, che aveva avuto il merito di rispondere per primo all'annuncio di Malcolm sul Sydney Morning Herald. La formazione effettivamente parte con il piede giusto. Prove serrate, si scrivono brani, si suona bene e precisi, si fa un qualcosa di professionale, ma manca ancora un chitarrista ad aggiungere qualcosa al sound. È chiaro, c'è lì Angus, la scelta sarebbe naturale, ma ricordiamo sempre che a Malcolm piaceva fare il fratello maggiore. Quindi prima aspetta di vedere se ha alternative più che far entrare il suo fratellino nella band, dopodiché si decide a farlo entrare sottoponendolo ad un durissimo provino nonostante fosse l'unico candidato possibile. Ancora una volta Malcolm è chiaro. Va bene, entri, ma a questo punto passo io a fare il solista e tu a fare il ritmico. E Angus, come al solito, si accontenta. Qualunque cosa pur di suonare insieme a Malcolm. Iniziano a provare a casa Young, dove di casino tanto ce n'è già abbastanza, non creano alcun disturbo, gli manca solamente un nome. Ed è qui che arriva Margaret, la loro sorellona, che indica la sigla presente sul trasformatore dell'aspirapolvere. AC/DC. Non lo so ragazzi, a me fate venire in mente l'elettricità, la potenza. Per voi che fate rock sarebbe un nome perfetto. Malcolm e Angus se la guardano, non ci devono pensare un secondo per capire che ha avuto un'intuizione geniale. Fra l'altro Margaret ne avrà un'altra. Dirà ad Angus che, visto che lo prendono tutti in giro per l'altezza, dicendogli che sembra un ragazzino delle elementari, dovrebbe salire sul palco proprio così, come vestito come un ragazzino delle elementari in divisa scolastica. Così toglierà loro la sete col prosciutto. È il novembre del 1973 ed è appena nata una band che diventerà leggenda. In realtà è nato il concetto, l'idea di una band che diventerà leggenda, perché Malcolm si rende conto ben presto che l'unico musicista buono che ha azzeccato è suo fratello. gli altri faticano, faticano molto soprattutto di fronte all'intesa perfetta che i due Young hanno quando si trovano sul palco o anche solo in sala prove. Il primo concerto arriva il 31 dicembre 1973 e il gennaio del 74 incidono il primo demo con la canzone Can I Sit Next to You Girl con George e Mike Vanda come produttori. La registrazione non è il massimo, non c'è tanta alchimia tra i membri del gruppo e nel corso del 74 basso e batteria cambieranno più volte. Il vero problema in realtà è Evans, il cantante, che il cantante non è, sul palco è veramente scarso. Dennis Logan, il manager della band, cerca di sostituirlo più volte ma non hanno nessuno da mettere al suo posto e dunque per un po' si va avanti con lui. Con il demo i fratelli Young riescono comunque a ottenere un piccolo contratto con la Albert Production e a pubblicare il loro primo singolo, che in Australia entra anche in top 50. E in Australia la loro reputazione sale costantemente, in pochissimo tempo, perché dalle prime esibizioni si vede che Angus e Malcolm sono veri animali da palco, ognuno a suo modo, capace di attirare l'attenzione dell'intera folla e anche a distrarla dalle manchevolezze tecniche del resto della band. Vengono addirittura chiamati, dopo sei mesi dal loro primo demo, ad aprire i concerti australiani di Lou Reed. Niente male. Durante questa serie di concerti, Angus chiede al fratello se ogni tanto può andare lui con qualche solo e Malcolm dice va bene, dai, te lo sei guadagnato. Solo che quando lo sente suonare, quando Malcolm sente il fratellino che fa i soli, beh, capisce che ha commesso un errore gravissimo per tutti quegli anni. Accidenti, che cos'è Angus come solista? Quell'argento vivo che aveva addosso mentre fa un assolo esplode in maniera incontenibile. Malcolm decide che è il momento di fare un passo indietro. Che essere fratelli maggiori significa anche accettare le responsabilità delle decisioni più difficili. E alla fine del tour con Lou Reed va da Angus e gli dice: ok, il solista sei tu, da oggi in poi sei solo e soltanto tu. Malcolm si accontenterà, se così si può dire, di scrivere i riff, fra i riff più iconici della storia del rock, ma è ancora presto. A questo punto c'è un chiaro ingrediente mancante, perché va bene avere una sessione ritmica che ancora non è al massimo, soprattutto se si hanno due chitarristi così eccezionali, ma certo il frontman, beh, quello ci deve stare, e Evans non lo è, a nessun livello. Devono trovare qualcuno che lo sostituisca e devono farlo in tempi brevi. Certo, non dovranno cercare lontano, perché nel frattempo George era rimasto accanto alla formazione, accanto agli AC/DC, aiutandoli, organizzando i loro tour, e per aiutare un suo vecchio amico, Bon Scott, lo aveva assunto come autista. Nei vari spostamenti Bob, Malcolm e Angus erano diventati amici, avevano moltissime cose in comune. Venivano tutti dalla Scozia, erano tutti emigrati in Australia, amavano il rock blues. Oltretutto Bon nel tempo libero scrive dei testi che non sono il punto forte di Malcolm e Angus. Man mano che parlano scoprono che ha un passato da batterista e anche da cantante. A quel punto viene l'idea: dai Bon, ma fai un provino, vieni a tentare, che ti importa? Non hanno bisogno di fare un secondo provino, né a lui né a nessun altro, perché come lo sentono, capiscono che Bon era il pezzo mancante del puzzle che avevano sempre avuto accanto. We'll be right back. Bon cambia completamente l'immagine della band, che da un inizio vagamente glam prende uno stile da pub. Sia lui che Malcolm sono assidui frequentatori. Reincidono con la sua voce tutto ciò che avevano già scritto e riascoltandolo decidono che è ora di iniziare a lavorare a un disco vero e proprio. Sì, finora non era uscito praticamente nulla di ascoltabile. I lavori per il primo album durano solo 10 giorni. Siamo a novembre del 74, un anno dopo la formazione della band. La formula è semplice. I fratelli Young scrivono la musica, Scott scrive i testi, si mette tutto insieme e automaticamente funziona. Anche perché nel gruppo non c'è nessun altro. I continui cambi di basso e batteria avevano fatto sì che, sostanzialmente, in quel novembre 1974 il basso fosse in capo a George, che si improvvisava tale per aiutare i fratelli, e la batteria fosse sempre in mano a un diverso turnista. Nonostante queste difficoltà, High Voltage è un ottimo album di debutto, che viene rilasciato in Australia e Nuova Zelanda inizialmente nel febbraio del 75, raggiungendo la top 20 locale. Anche le canzoni hanno una formula semplice ed efficace. Malcolm scrive un riff potente, da ripetere incessantemente per tutta la canzone. Angus è libero, fa assolutamente quello che vuole. Bon scrive un testo ispirato al riff e poi lo canta con tutto l'animo e le corde vocali che ha. I successivi 2 anni li vedono crescere sempre di più a livello locale. Sono ormai la rock band più famosa dell'Australia, ma per loro il continente australiano inizia a diventare uno stagno troppo piccolo. Iniziano a mandare dei demo in Inghilterra che attirano l'attenzione di Phil Carson dell'Atlantic Records. Phil li chiama in Gran Bretagna ma li avverte: sappiate che qui dovrete fare tutto da capo, a nessuno importa niente se siete famosi in Australia. Ricominceranno dunque tutta la gavetta. Si riparte dai pub, dai piccoli locali, dalla costruzione di un seguito ex novo. Certo, con una certa esperienza. La congiuntura temporale, oltretutto, è piuttosto positiva. Nel 76 esplode il fenomeno punk e gli AC/DC con la loro musica non sono fuori posto. Molti giornalisti inglesi, non conoscendo il loro passato, pensano che siano una band punk arrivata dall'Australia in quel momento. Certo, la definizione offende a morte i fratelli Young, che il punk lo detestano, lo considerano una fase, un qualcosa di commerciale che si spegnerà presto. Solo sentir parlare di punk può far uscire Malcolm completamente dai gangheri. Ma l'energia che portano su ogni palco, grande, medio o piccolo, è strabordante. Riescono a farsi strada anche nella ostica capitale inglese e a venire scelti per aprire i concerti dei Black Sabbath. E Ozzy e Bon fanno anche loro immediatamente amicizia. Per i musicisti la cosa non è così facile. Per esempio, durante il tour, una sera si ritrovano ad un pub a bere insieme Ozzy, Geezer e Malcolm. Geezer è ubriaco fradicio anche per i suoi standard e inizia a diventare veramente pesante e lamentoso. Sono stanco, non guadagno quanto dovrei, questa vita è una merda. Malcolm inizia a non soffrirlo più, al che Geezer si gira e gli dice: facile per te che hai appena iniziato, fai 10 anni di tour e poi vedrai che diventerai come me. Malcolm lo guarda e gli risponde qualcosa di: se Dio vuole spero veramente di no. A quel punto Geezer gli salta la gola, tira fuori un coltello che teneva chissà dove, glielo punta al collo. Sarà Ozzy, con buona prontezza di riflessi, a sua volta a saltare alla gola di Geezer e a portarlo via. Geezer: ma che diavolo fai? Ma quanto hai bevuto? Il tutto si concluderà con le scuse di Butler a Malcolm. Come capite, la collaborazione fra le due band finisce qui e i rapporti fra i musicisti delle band stesse saranno ridotti ai minimi termini, tranne quelli con Ozzy. Il sodalizio di affetto e stima fra i fratelli Young e il Principe delle Tenebre durerà infatti per tutta la loro vita. The moon. Nel frattempo si comincia con i lavori del primo disco, beh, il primo da proporre a tutto il mondo, quantomeno, Let There Be Rock. Il disco ha un discreto successo, abbastanza da poter pensare di sbarcare anche negli Stati Uniti. Certo, per suonare negli States bisogna fare un bel salto di qualità, e per questo viene chiamato a suonare il basso Cliff Williams. Il tour negli States fa crescere la loro popolarità esponenzialmente. Suonano con tutte le grandi band rock, tra cui Aerosmith e Blue Oyster Cult, e non solo non sfigurano, ma rubano la scena. Insomma, le cose stanno andando oggettivamente alla grande. È stata una salita lenta, ma è costante, e i fratelli Young sono sulla bocca di tutti gli appassionati di musica rock, o almeno sulla bocca di tutti gli appassionati di musica rock dal vivo. Sì, dal vivo l'abbiamo detto, sono delle bestie, incontenibili. Però certo, gli manca un qualcosa che invece hanno avuto rocker come ad esempio gli Aerosmith. Che cosa? Beh, la parte della scrittura, quella di scrivere una grande hit immortale o addirittura un grande disco immortale, e non solo di fare ottime canzoni suonate in maniera strabordante. Infatti l'Atlantic Records li tratta con sufficienza in realtà. Per loro sono dei bravissimi performer, ottimi da infilare in qualunque evento serva una mezz'ora di energia pura, ma non dei grandi artisti. La cosa fa schiumare di rabbia i fratelli Young. Ma non c'è solo questo. C'è anche che l'Atlantic Records tratta George Young, il fratello maggiore, ed Harry Vanda, che per gli AC/DC sono sostanzialmente i loro produttori, manager e mentori, come degli elementi estranei di cui volersi e doversi liberare. Quindi li costringono a lavorare con un altro produttore, nonostante la band, questa volta, abbia delle idee veramente promettenti. Stanno scrivendo un prossimo disco e si sono concentrati sul fatto che questa volta sarà un disco di hit immortali. Il disco prende il nome da una delle tracce, quella secondo loro più efficace. Beh, non solo secondo loro, perché quella traccia si chiama Highway to Hell, un punto di svolta totale per la band. Però le registrazioni all'inizio vanno malissimo perché appunto gli AC/DC sono obbligati a lavorare con un produttore imposto dall'etichetta, Eddie Kramer, che aveva lavorato con Hendrix, ma il feeling con gli AC/DC non scatta. Non riescono insieme a registrare nemmeno una traccia, litigando su ogni cosa. Esasperati, Angus e Malcolm escogitano un piano. Chiamano Kramer e gli dicono che si prenderanno un paio di giorni di riposo perché non ce la fanno più. In realtà si vedono in segreto in un altro studio per lavorare senza di lui. In una sola giornata registrano 6 tracce e poi, bypassando la propria etichetta, le mandano direttamente al produttore Robert Matt Lange. Robert sente le tracce del futuro Highway to Hell e non sa che dire, accetta immediatamente, li prende e li riporta in Inghilterra, nella mitica Chalk Farm, a nord di Londra. Li prende e li guarda. Ok, da voi non voglio niente che non sia il massimo, il 100%. Avete fatto un grande casino per arrivare qui, vediamo di metterlo a frutto. Quanto vi serve per il disco? Gli AC/DC rispondono, ma 10 giorni a dir tanto, 2 settimane se vuoi stare largo. 2 settimane, risponde Robert. No, non avete capito come si lavora. Voglio vedervi 3 mesi qui, 3 mesi qui dentro tutti i giorni a lavorare su questo disco. Prende Bon Scott, che ha problemi a cantare uno dei brani, If You Want Blood, e gli dice, senti, ma lo stai usando il diaframma? Perché stiamo registrando e tu fai più respiri che voci finora. Bon lo guarda quasi offeso. Ma provaci tu allora. E il produttore Robert Matt non solo ci prova, ma gli incide davanti tutta la canzone e anche benino. Malcolm capisce che ha davanti qualcuno di eccezionale, qualcuno da seguire. Le lezioni non sono finite, riguardano anche Angus. Robert passa le ore ad ascoltarlo fare soli e a suggerirgli: "No, tieni la cura nota, vacci adesso qui, più su, più intenso." Il produttore dei sogni che ogni musicista spera e prega nella vita di trovare. Queste premesse, il successo è assicurato. Bon Scott vocalmente è al suo massimo, mentre se prima l'armonia fra i fratelli Young rasentava la perfezione, adesso la raggiunge e basta. Lo stile delle canzoni è semplice ma mai banale. Chiunque può seguire i loro riff, ma pochissimi possono scriverli, forse nessuno. La title track del disco diventa un inno dell'intero genere rock e uno stile di vita per molti. Finalmente, sono arrivati nell'Olimpo dei più grandi, non devono più suonare per nessun altro. Sono loro il main act da tutto esaurito adesso. E vogliono battere il ferro finché è caldo. Sono entusiasti, pieni di idee, pieni di un'energia strabordante, infinita apparentemente. Non passano neanche 6 mesi che iniziano i lavori per il loro album successivo, Back in Black. Credo ne abbiate sentito parlare. Tutto sta andando alla perfezione. Sembra che i sogni dei due fratelli Young si materializzino passo dopo passo. Eppure, il destino è sempre in agguato, pronto a colpirti alle spalle quando meno te lo aspetti. Angus è praticamente astemio. Beve poco e anzi, quando suona, preferisce un bibitone di latte e cacao al caffè. Malcolm, invece, non si riesce a vedere senza che abbia preso una bottiglia di Jack Daniels, quella Magnum, da 1,5 litri, altrimenti non gli basta. Bon non è da meno, anzi, supera i livelli di Marco. Le loro nottate a bere sono leggendarie per le quantità d'alcol disumane che ingurgitano. E di queste quantità che probabilmente ucciderebbero un pachiderma, Bon ne beve circa il 70%. È il pomeriggio del 18 agosto 1980. Bon Scott va a vedere un concerto con una ragazza che gli ha presentato un'amica, tale Alistair Kinner. Io e Bob ci siamo incontrati al Music Machine, racconta la ragazza, ed era già veramente ubriaco quando l'ho fatto salire in macchina. Appena arrivati al posto, si è scolato 4 bicchieri di whisky di seguito di fronte a me. Certo, anche Alistair beve insieme a lui e da qui in avanti gli eventi si fanno un po' confusi. La ragazza racconta che a un certo punto, vedendolo non proprio in forma, tenta di riportarlo a casa. Solo che nel frattempo Bon si addormenta e lei non è in grado di caricarsi quell'omone e portarlo fino a dentro casa sua. Decide allora di tornare al proprio appartamento lasciando Bon a dormire in macchina, con un biglietto lasciato sul cruscotto con scritto: "Citofonami appena ti svegli." Bon, tuttavia, non solo non citofonerà, ma non si sveglierà più. Alistair lo ritrova morto nella sua macchina solamente alle 19.45. La causa era un'asfissia causata dal suo stesso vomito. Aveva solo 33 anni. We'll be right back. morte di Bond resta avvolta comunque da un vago alone di mistero. Non solo Alistair sparirà un giorno e mezzo dopo questo triste episodio, senza mai più dare segno di vita, ma anche le tesi di chi aveva incontrato Bond e Alistair quella sera divergono moltissimo. Alcuni amici di Alistair testimonieranno anni dopo che effettivamente Scott era in una situazione di ubriachezza molesta veramente spiacevole. Gli amici di Scott, che erano stati con lui al Music Machine, dicono di averlo lasciato non solo sobrio, ma quasi che non aveva bevuto nulla quel pomeriggio, proprio perché doveva incontrarsi con questa ragazza. Ovviamente non sapremo mai la verità, anche perché nessun supplemento di indagine venne ordinato sulla morte di Bond Scott. L'unica cosa che c'è di certa è che per la band è un colpo durissimo. Per Angus fu come perdere un fratello, un membro della sua famiglia, e Malcolm condivideva in pieno il sentimento. Pensano a fermarsi, perché andare avanti senza di lui, che sembra una follia, senza senso, forse irrispettoso, ma saranno i genitori di Bond, venuti a sapere della cosa, a contattarli, a chiedere ad Angus e a Malcolm di continuare, perché ne sono certi Bond avrebbe voluto così. Oltretutto anche loro erano felicissimi all'idea che la band che il figlio aveva praticamente creato sarebbe sopravvissuta. Decidono dunque che il prossimo disco sarà un tributo a Bond, al suo stile di vita, al ricordo che mai svanirà. Però devono sostituirlo, e il compito non è per niente semplice. Provano un'infinità di cantanti fino a che non arriva un provino che finalmente li lascia a bocca aperta. Quello di un certo Brian Johnson, che ha fra l'altro scelto di cantare una canzone di Ike e Tina Turner. Hanno altri provini, ma ormai hanno solo lui in mente, dunque lo richiamano per un secondo, dopodiché è dentro. Angus rivelerà oltretutto che Bond stesso gli aveva detto anni prima che era rimasto molto colpito da un tale Brian Johnson che cantava nei Jordi. Brian si mette dunque subito al lavoro insieme agli altri, limitandosi semplicemente a finire, in maniera egregia, il lavoro già iniziato da Scott. Ciò che ne esce fuori è il capolavoro Back in Black, numero uno in classifica in Inghilterra, disco più venduto di sempre della band e il secondo in assoluto del genere hard rock. È chiaro però che inevitabilmente, una volta raggiunta la cima, l'apice, il massimo, non ci sia altro che la discesa. E voglio vedere voi tentare di fare qualcosa che sia addirittura più in alto di Back in Black. Se il lavoro successivo, For Those About to Rock, ripete bene o male lo stesso successo di vendite, non è la stessa cosa per la critica, che sente, che al disco manca qualcosina. È più svogliato, ha meno anima dentro di sé. Diventa l'occasione per coloro che hanno snobbato la loro musica negli anni di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sì, c'è una parte del rock che gli AC/DC non li può proprio soffrire. Ed è in questo periodo che inizia a nascere il detto: sì sì, gli AC/DC bravi, ma hanno fatto 9 volte lo stesso disco. Dal canto nostro risponderemmo: potrebbe anche essere da un certo punto di vista, ma accidenti, l'hanno fatto 9 volte da Dio. E ancora, vorrei vedere voi. Tuttavia, del calo c'è, si vede. si risollevano nel 1986, in cui esce un singolo che ha un successo straordinario, un impatto pazzesco, You Shook Me All Night Long. Ma c'è il trucco, è semplicemente la riedizione di un brano che era già stato scritto e inserito in Back in Black. Il resto del disco non è niente di eccezionale, e questa volta lo diciamo anche noi che ne siamo assidui fan. E il motivo è abbastanza chiaro. L'alcolismo di Malcolm è ormai fuori controllo. Nel 1988 deve andare in riabilitazione e soprattutto molto, molto lontano dalle scene. Per il suo sostituto non c'è bisogno di alcun provino. Soltanto un Young può sostituire un Young, e dunque chiamano il nipote Stevie, figlio di Stephen. Tuttavia Malcolm tornerà in tempo per il disco successivo, dove i fratelli Young decidono di iniziare a scrivere anche i testi. The Razor's Edge interrompe il momento di declino degli AC/DC e li rilancia completamente. Contiene una delle loro hit più riuscite, Thunderstruck, ma soprattutto è un album che sembra fatto apposta per suonare live. E chiunque li sia andati a vedere nel 91 non può che confermarlo. Nessuno suona più forte di loro. Chiunque avesse a cuore la salute dei propri timpani deve rimanere a casa. Il tour è un tale successo che, oltre a diventare un disco live, gli vale il posto come headliner al Monster of Rock. Mosca. Suonano davanti a qualcosa come 1,5 milioni di persone, e una cosa è chiara a tutti: gli AC/DC sono tornati, e se non in studio, sono tornati sul palco. La mossa è molto intelligente. Quando un artista sente di iniziare a perdere quell'animo, quella voglia, quella grinta, quello spessore che caratterizza i suoi lavori migliori, beh, deve fare una scelta, e la scelta dei fratelli Young è quella di tornare a prima. A quando ancora non scrivevano hit, ma già erano delle bestie, degli animali, degli intrattenitori nati, che senza un disco avevano già girato in tour tutta l'Australia e con un disco solo all'attivo erano riusciti a suonare in tutto il mondo. È chiaro, i dischi non saranno più niente di memorabile, ma per quello basta ne avanzano i live, che ancora oggi sono sempre tutti sold out. La collaborazione fra i due fratelli si dimostrerà incrollabile, ma purtroppo tutti sono costretti ad invecchiare. E quando si invecchia, la vita, come un oste un po' infido che ci ha riempito di piatti senza dirci il prezzo, inizia a fare il conto. Angus, con il suo stile di vita sobrio, invecchierà splendidamente, tanto che ancora oggi saltella sul palco come non ci fosse un domani, ma Malcolm non avrà la stessa fortuna. Dall'88 in poi iniziano a diagnosticargli una marea di patologie, per lo più afferenti all'apparato cardiovascolare. Ma ad allontanarlo in maniera definitiva dalle scene, dal 2014, interviene una demenza che non potrà essere arrestata. la sua salute peggiorerà progressivamente fino al 18 novembre 2017, giorno in cui saluterà la vita terrena all'età di 64 anni. Gli appassionati di rock di tutto il mondo piangono un grande artista, per molti il miglior chitarrista ritmico di sempre. E in effetti, di contendenti ce ne vengono in mente davvero pochi. Se il sodalizio fra Angus e Malcolm terminerà obbligatoriamente in questo 2017, gli AC/DC restano attivi, con live mozzafiato, ed Angus sembra incapace di esaurire in alcun modo quell'energia accumulata sin dalla primissima infanzia. E alla fine non amare la musica degli AC/DC, non amare la musica dei fratelli Young, è oggettivamente da pazzi. E sì, qualche folle che vi dirà che hanno fatto solo una canzone ripetuta 100 volte o che scrivono con 4 accordi in croce, lo troverete. Ma è come chi critica Gilmour per suonare in pentatonica. In realtà, trovare quelle 4 note in croce che suonano talmente bene che ogni singola persona le ricorderà a vita, pensiamo al riff di Back in Black, è probabilmente la cosa più difficile che si possa fare nel rock. È chiaro, superati i 15-16 anni, si può avvertire il bisogno di ascoltare qualcosa di più raffinato, di più complesso, ma se pensiamo alle canzoni con cui di solito ci si innamora del rock, beh, quante di queste sono state scritte dai fratelli Young? Diverse. E quale complimento più grande si può fare a una band rock? Non quello di averti fatto amare, anzi innamorare del rock stesso. We'll be right back.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
C'è un album che si rispetti nella storia del rock che non abbia al suo seguito numerose leggende riguardo la sua registrazione. Back in Black non ne è esente, con la differenza che più che leggende dovremmo chiamarle testimonianze perché sono effettivamente riportate dai membri della band. Da un lato, lo studio veniva costantemente invaso dai granchi. Come granchi, vi direte voi? Sì, infatti si trova a Nassau, vicino al mare, e i crostacei sono piuttosto curiosi. Potremmo proseguire con il fatto che avreste trovato Brian Johnson sempre costantemente agghindato, come se fosse dovuto salire sul palco da lì a 5 minuti dopo. Perché? Perché in canotta non riusciva a uccidere. Solo vestito come se dovesse suonare sul palco, riusciva a tirare fuori un fiato. Sempre legata a Brian Johnson, il nuovo entrato, la leggenda più incredibile di tutte. Brian ha riportato più volte di aver visto un fantasma. Non proprio con queste parole. Anzi, fantasma propriamente non l'ha mai detto. Non so che cosa ho visto quella notte, non mi importa se mi crederete o non mi crederete, ma qualcosa c'era nella mia stanza. Non so che cos'era, non era una figura precisa, non il classico fantasma, qualcosa, una presenza che mi ha attraversato. Mentre mi attraversava, mi sono sentito benissimo e una voce calda, dolce nella mia testa mi ha detto: va tutto bene, ragazzi, va tutto bene. Non so se fosse Bon, ma qualcosa nella mia testa mi dice di sì. In ogni caso è così che ho iniziato a scrivere You Shook Me All Night Long. Ingenuo io, che pensavo parlasse di una banale notte con qualche groupie.